Continuiamo la diretta e andiamo avanti con il messaggio che ti ho menzionato prima da parte di padre Alberto. Dice, ci ha scritto pochi giorni fa dicendo: cari, vi mando questo link di oggi che spero sia discusso da voi la prossima diretta. I veri amanti di Cristo, e molti sono sacerdoti cattolici come me, sono veramente preoccupati. Vi voglio bene e ho nostalgia di voi, frate Alberto. E poi ci ha inviato il link di questo articolo che dice: Marcello Pera, è in atto uno scisma nella Chiesa. Bergoglio fa politica, il Vangelo non c'entra. Allora, cosa
Grazie
succede,
Gesù,
fratello
che Dio
Giuseppe?
benedica Alberto, ti voglio bene. Signore, ti guidi nelle tue prediche. Gloria al Signore.
Amen.
Allora, la Chiesa si spaccherà, la Chiesa cattolica, e il crack c'è già. Pera è un ex presidente del Senato italiano, cattolico. Sinceramente cattolica, ai tempi della Democrazia Cristiana c'erano dei cattolici sinceri e questo sembra essere uno di loro. Una foto profetica della situazione di oggi, di questo cosiddetto Papa Nero, cioè il falso Papa, è Zaccaria 11. Bisogna notare bene, questa profezia è compresa nello stesso paragrafo del tempo della fine che abbiamo letto prima, e che continua nei capitoli appunto seguenti, Zaccaria 12 e 14. Vuoi leggere Zaccaria 11?
Dicevi che queste scritture parlano del Papa di oggi?
Queste scritture potrebbero parlare del Papa di oggi o di quello che lo segue,
Ah,
potrebbero
ok.
parlare del Papa di
Quindi è una
oggi.
profezia, però si può applicare non al Papa Francesco, può essere un altro Papa.
Si può applicare a Papa Francesco o a
Ok.
Parolin, o uno che seguirà Francesco. Parolin sembra il successore naturale di Papa Francesco, un tipo eccezionalmente scaltro, saggio, intelligente, e fino adesso non ha fatto nessun sbaglio politico. È il più grande ambasciatore del Vaticano, era in Venezuela, e quello che va in giro è andato a Cuba, e quello che va in giro a portare la pace nel mondo. È 1.000 volte più intelligente di Papa Francesco,
Sì.
che è un banale gesuita. Questo invece è Parolin, e tra l'altro lui si chiama Pietro Parolin. Ci sono di queste profezie che parlavano di Pietro II, cioè, profezie, sono, non so se era Nostradamus o se era, chi era quell'altro, Malachia, un irlandese era uno che aveva profetizzato che c'erano 112 papi, profezie che possono essere perfettamente giuste, e profetizzava che l'ultimo papa era un certo Pietro II. Fino adesso il nome di Pietro nessuno ha osato mai prenderlo, però questo qui si chiama Pietro, quindi mi è venuta l'impressione che potrebbe essere lui, che Papa Francesco sia un po' sbruciacchiato con le sue, ormai praticamente tanta gente non gli piace più. Quindi può darsi che prenda una faccia fresca, un tipo Parolin. Comunque, chiunque sia, questa profezia di Zaccaria 11 credo che potrebbe applicarsi tranquillamente al falso Papa che spaccherà la Chiesa Cattolica e poi la presenterà al rimanente, all'Anticristo, su un piatto d'argento, quello che organizzerà l'ecumenismo mondiale che è già quasi ultimato, l'ecumenismo, unire le religioni che l'Anticristo le possa controllare. Vuoi leggere? Ti ho dato delle scritture, ce le hai?
Zaccaria, sì.
Sì, Zaccaria.
Zaccaria 11 da 1 a 17. Si odono i lamenti dei pastori perché la loro gloria è distrutta.
Verso 4.
Così parla il Signore, il mio Dio. Pasci le mie pecore destinate al macello, quelle che i compratori uccidono senza rendersi colpevoli, delle quali i venditori dicono: sia benedetto il Signore, io mi arricchisco. Quelle che i loro pastori non risparmiano affatto.
Quindi nel nome del Signore che fa nei loro interessi, questa è l'immagine della Chiesa falsa, cioè il Vangelo di prosperità degli evangelici e quello delle banche del Vaticano. Va bene, verso 6.
Poiché io non risparmierò più gli abitanti del paese, dice il Signore, anzi, ecco, io abbandonerò gli uomini, ognuno in balia del suo prossimo e in balia del suo re. Essi schiacceranno il paese e io non libererò nessuno dalle loro mani.
Quindi un'immagine di Dio che era nauseato di Israele, era un po' come il cristianesimo di oggi che lo aveva abbandonato per seguire Baal, cioè che oggi si chiama materialismo Baal, no?
Sì.
Sette.
Allora io mi misi a pascolare le pecore destinate al macello. 9. Io dissi: non vi porterò più al pascolo la moribonda muoia, quella che sta per perire perisca, e quelle che restano divorino l'una la carne dell'altra.
E quello che succede oggi, no? Si stanno divorando
Ma chi sono
spiritualmente e
questi?
politicamente. Questa era Israele, ma è una profezia che si può applicare anche alla situazione di oggi. Sto parlando dei pastori di Israele che si divoravano tra di loro per soldi, per denaro, per interessi, per potere. Un'immagine perfetta di oggi. Va bene? Quindi è un po' l'immagine degli europei oppressi dai loro leader politici e religiosi. E Dio dice che queste pecore che seguono i loro falsi leader religiosi e politici sono colpevoli. Le pecore che seguono i falsi leader sono colpevoli perché li seguono in modo passivo, rassegnato, senza fare niente. Dio sta dicendo che andranno al macello anche le pecore ingannate. Non punirà solamente i falsi profeti. Non punirà solo il Papa Bergoglio, punirà quelli che lo seguono. Perché le mie pecore ascoltano la mia voce e in base alla voce di chi che uno ascolta sappiamo se sono pecore o capre. Quindi Dio ci chiama a combattere nello spirito, a combattere con la verità del Vangelo, oppure a uscire e abbandonare la terra d'Europa divenuta ora sotto controllo di questi falsi leader politici e religiosi. C'è la cupola oligarchica di Bruxelles e poi c'è questo Papa gesuita falso cattolico. Le pecore devono uscire, se le pecore hanno contatto con Gesù, comunione con Gesù, se seguono il Vangelo e non solo dottrine religiose, dovrebbero uscire da questi falsi recinti. Dio dice, per questa indifferenza, in queste profezie che abbiamo letto, Dio ha detto, per questa indifferenza dalle pecore, le pecore che erano indifferenti, le pecore ebree, israeliane, di Israele erano indifferenti, per questa indifferenza, come fu per l'Israele antica, anche oggi, così come loro erano destinati al macello in questa profezia, così viene anche il nuovo macello. Sta per arrivare guerra, caos, sommosse civili, sta arrivando la persecuzione islamici contro i cristiani d'Europa. Sono anni che lo diciamo, fratelli, o siete chiamati a prepararvi al grande caos e persecuzione che viene in Europa, oppure fuggite come la donna chiesa sposa di Apocalisse 12-14 che fugge nel deserto. Quindi decidete, o preparatevi al caos che viene in Europa o tagliate la corda. Ponderate bene. Quindi decidete, ma non rimanete indifferenti perché, cosa dice Zaccaria 11, verso 8?
Verso 8. Allora io mi misi a pascolare le pecore destinate al macello. Io dissi: non vi porterò più al pascolo la moribonda muoia, quella che sta per perire perisca, e quelle che restano divorino l'una la carne dell'altra.
Va bene. Quindi il Signore a un certo punto dice che io non mi ascolto né i leader, né i capi, né i profeti, né i sacerdoti e neanche le pecore. E allora è andato al macello. E infatti questo che parlava era Zaccaria, uno degli ultimi profeti. Questo era il 520 avanti Cristo quando costruirono il Tempio. Zaccaria. E praticamente dopodiché, dopo venne Malachia, dopo 100 anni, e Dio smise di parlare, basta. Abbandonò Israele e poi arrivò Gesù, lo crocifissero e così via, sappiamo il resto. Continuiamo al verso 10.
Verso 10. Presi allora il mio bastone favore e lo spezzai per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli.
Cioè Dio qui annulla il patto. Attenzione, ha fatto un patto con tutti i popoli. Quindi un numero uno con Israele e poi anche indirettamente attraverso Israele avrebbe benedetto tutti i popoli, che a differenza di Allah e dell'Islam che vogliono ammazzare tutti, Dio voleva salvare tutti. Israele, il piano era che Israele dovesse essere una luce sulla montagna, una luce sul mondo per portare tutti i popoli a Dio. E invece Israele si è ribellata, ha pensato solo ai suoi soldi, al suo interesse, al suo potere, e Dio dice basta, basta, al macello, via. 11.
Quello fu annullato in quel giorno e le pecore più misere del gregge che mi osservavano conobbero che quella era la parola del Signore.
Capito? Qui Dio è Dio, sì. Qui Dio si arrabbia. Mi sono stancato. Farò un sacrificio, metterò il mio figlio sul Calvario e dopo Gesù è catalista, o con me o contro di me. 12.
Io dissi loro, se vi sembra giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento.
Il prezzo di Giuda, ti ricordi?
Sì. Il Signore mi disse, gettalo per il vasaio, questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. Io presi i 30 sicli d'argento e li gettai nella casa del Signore per il vasaio.
Sai, Giuda disse, ho tradito, un uomo innocente, buttò i soldi nel tempio, farisei dissero, arrangiati, li andò si impiccò.
Ma questa è una profezia che parla di Giuda e
parla
Gesù?
Parla di Giuda.
Sì?
E qui è qui che viene preso questa profezia, fu adempita da Giuda che gettò il denaro nel tempio e disse, ho tradito un uomo innocente. Mm-hmm. Farisei dissero, arrangiati il tuo problema, presero i soldi, e disse non possiamo metterlo nel tempio perché è denaro di sangue, e allora comprarono il terreno del vasaio. I farisei comprarono il terreno dell'uomo che faceva i vasi.
Sì. Ma questo ha qualche significativo anche per il tempo della fine, o perché è incluso qui in questa profezia?
Perché qui Dio abbandona Israele, dice andate al macello.
Sì.
E qui ad adesso è un parallelo. Dio sta abbandonando il cristianesimo mondiale e la stragrande maggioranza che non gli interessa niente di Gesù, del Vangelo, della verità e segue dei pupazzi, segue dei leader imbroglioni come faceva Israele qui. Qui Dio sta equiparando la situazione di Israele che ha tradito Dio e Cristo, qui 500 avanti Cristo, qui eravamo, simboleggiati dai 30 denari di Giuda. Quindi Dio usa questo esempio per paragonarlo, noi paragoniamo al popolo di Dio di questo tempo della fine, al quale si riferiscono queste profezie, perché in questo paragrafo, Zaccaria 11, poi segue Zaccaria 12 e 14, che è il tempo della fine, quindi una preparazione per il tempo della fine. Dio sta dicendo, poiché voi non mi avete seguito, non ascoltate, io adesso vi mando al macello, ed ecco che entra Zaccaria 11 e 12, che è la distruzione di Armageddon, il tempo della fine, Israele assediata, Gerusalemme conquistata, le donne violentate, eccetera, abbiamo letto prima. Bene, quindi è un perfetto parallelo a quello che è successo quel tempo là, 2500 anni fa, che poi Israele viene distrutta. Prima viene distrutta da Antiochio Epifane nel 168 avanti Cristo, il tempo dei Maccabei. Un libro apocrifo che è compreso nella Bibbia cattolica, e poi distrutto dai Romani, quindi appunto sono andati al macello in continuazione, ed è un parallelo a quello che succede oggi, perché i capitoli seguenti parlano di adesso. Quindi Dio sta dicendo che così come non ha protetto, Dio stava dicendo qui che non avrebbe protetto Israele, infatti è stata distrutta. E quindi, in base ai capitoli che seguono, che si riferiscono solamente al tempo della fine, Dio sta dicendo che si applica anche a noi, una preparazione a quello che viene. Dio non proteggerà in questo tempo della fine il suo popolo, che lo ignora, che lo abbandona. Così come questo popolo ha abbandonato lui e preferisce adorare la Babilonia, il materialismo del mondo di oggi. Come vediamo nelle chiese tradizionali, dove tanti pastori indegni si vendono per 30 denari di Vangelo di prosperità. Ah, dice Dio, dice il Signore, cosa faranno questi quando verrà la fine? A quali dei loro presenti idoli si rivolgeranno? Chi li salverà quando io rovescerò su di loro i miei terribili giudizi, le punizioni che vengono? Anche per mano dell'Anticristo, la sua tribolazione, il suo marchio 666, le sue persecuzioni che vengono? Andranno allora dai loro falsi profeti che ora li ingannano, con voci di menzogna e che dicono «Dio ci ama, egli ci salverà dai nostri nemici, lui manderà un rapimento segreto affinché noi possiamo evitare la sofferenza», dice il Signore, «stolti, folli, ciechi, il mio amore per loro non comprende copertura per le loro ribellioni e disobbedienza ai miei precisi comandamenti», come è scritto, Ezechiele 34.
Ezechiele 34. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di' a quei pastori, così parla Dio il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smariscono e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Perciò, o pastori, ascoltate la parola del Signore. Come è vero che io vivo, dice Dio il Signore. Poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore, così parla Dio il Signore. Eccomi contro i pastori, io domanderò le mie pecore alle loro mani. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Le farò uscire dai popoli, le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo. Le pascerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. Io giudicherò tra pecora e pecora, fra montoni e capri. Farò scendere piogge di benedizione. Esse staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono il Signore, quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave. Non saranno più preda delle nazioni.
Torniamo a Zaccaria 11:15.
Zaccaria 11:15. L'Eterno allora mi disse: prenditi anche gli attrezzi di un pastore insensato.
E questo credo che sia un pastore insensato. Penso che stia parlando di questo Papa o di uno che lo seguirà.
16. Poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si prenderà cura delle pecore che periscono, non cercherà quelle giovani, non guarirà quelle ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà persino le loro unghie. Guai al pastore da nulla che abbandona il gregge. Una spada sarà contro il suo braccio e contro il suo occhio destro. Il suo braccio seccherà interamente e il suo occhio destro sarà completamente acceccato.
Quindi,
e cosa significa questo?
Significa che questo
sarà nel futuro. Questo?
Potrebbe essere una profezia che potrebbe significare che il falso profeta, Papa Bergoglio o uno dopo di lui, potrebbe subire un attentato contro di lui nel quale il suo braccio diverrebbe paralizzato e l'occhio destro accecato. Se questo avviene, allora sappiamo con sicurezza che costui sarà il falso profeta di Apocalisse 13:11. Sarebbe un modo di Dio per confermarci che è questo. Quindi in conclusione io vorrei dire ai fratelli pastori evangelici, ai fratelli preti cattolici, tornate più presto alle catacombe, lo dovrete fare in tempi di grande emergenza che vengono presto, fatelo ora. Cosa vuol dire tornare alle catacombe? No, non sto, ho già spiegato altre volte, non sto dicendo scavare buchi nelle montagne, no. Catacombe spirituali. E noi qui in Sud America siamo in una catacomba spirituale, cioè bisogna nascondersi alla vista di tutti. In che modo? Nessuno sa chi sei. Noi ovunque andiamo, noi siamo 11, e ovunque andiamo abbiamo una chiesa in casa, ovunque, solo che nessuno lo sa. Quindi se deve passare un islamico posseduto e tirare una bomba per la finestra perché qui c'è una chiesa, non lo sa che c'è una chiesa qui. Il nostro padrone di casa qui non sa che siamo una chiesa, sa che siamo credenti,
sì,
e basta.
Sì, sì.
Qui in Sud America un posto cristiano, cattolico, evangelico, non c'è problema essere cristiano, si può, limitatamente si può evangelizzare anche i vicini di casa, molto limitatamente, però quando andiamo in un posto dove nessuno ci conosce, lo evangelizziamo molto, molto più radicale, molto più forte. Quindi io vorrei chiedere, vorrei dire ai fratelli pastori e parroci di vedere nella vostra chiesa quanti fratelli avete a livello dei 12, i 12 apostoli. Quindi con questi fare una chiesa nella chiesa, cioè praticamente le guide di domani. Tutte le chiese fanno riunioni speciali, riunioni per i sposati, riunioni per i singoli, riunioni per i belli, riunioni per i brutti, riunioni per le sorelle, riunioni per i fratelli. Cioè fate riunioni, potete chiamare addestramento leader, va bene? E lì riunioni che verranno solamente volontari, che non vi daranno fastidio, perché poi sai, uno che vuole essere addestrato leader va una croce più pesante da trasportare, dovrà venire lì in certo orario che non gli viene comodo, andare a evangelizzare con voi nelle strade che voi glielo insegnerete, e imparare a riunirsi nei ristorantini, nelle caffetterie, imparare a riunirsi nelle case, perché in qualunque momento può scoppiare il caos, l'anarchia, la violenza, il crimine, le bande islamiche che andranno in giro a violentare, a uccidere, eccetera, e la polizia potrà fare niente perché ormai sono troppi. Sono un sacco di milioni gli islamici, e molti di questi sono con la mentalità dell'ISIS. Quindi dovrete, cosa dovete fare? Dovete prendere le vostre guide. Prendete una chiesa di 200-300 persone, 200-300 pecore che vi riunite, prendete dei leader, 5, 6, 10, 15 leader, e dice ok, noi siamo in 10 leader in questa chiesa, abbiamo 10 case, 10 chiese, chiesette nella casa, come Primo Corinzi 16-19, chiese nella casa, Filemone 1 e 2, chiese nella casa. Queste chiese nelle case sono quelle che hanno vinto l'impero romano. Perché? Perché i romani non sapevano mai dove erano. Oggi ci riuniamo a casa mia a pregare, siamo in 10-15, quando ci guardano storto ci riuniamo a casa tua. Quando spunta un giudo, un falso fratello, che ci sono sempre se falsi fratelli, e allora ti sposti in un'altra casa, il falso fratello non sa dove siete. Quindi un moggio in continuazione e puoi emarginare i falsi fratelli, le pere marce e i nemici. Quindi la protezione a tempo della fine, ve l'ho già detto, non sarà nella chiesa la domenica mattina. Se voi fratelli parroci, pastori, volete continuare a tenere queste chiese la domenica mattina, continuate, ma parallelamente organizzate delle chiese nelle case, dove in qualunque momento potrete fuggire in caso di bisogno. Se i nemici hanno localizzato una certa casa e c'è persecuzione, prima che vengano a tirare bombe per le finestre, vi spostate a dormire a casa del fratello dall'altra parte che vi ospiterà, va bene? E quindi una parte e l'altra, e in questo modo attraverseremo la grande tribolazione che arriverà. Ma la persecuzione comincerà prima della tribolazione. In tante nazioni nel Medio Oriente è già cominciata, sono già, già vengono torturati, uccisi,
ma non solo, anche in Europa, già
bombardati, in Europa.
Il terrorismo è presente, uccidono i cristiani, anche nelle chiese entrano, uccidono i preti, ma è dappertutto.
Quindi fratelli pastori e sacerdoti, ascoltateci per cortesia, organizzatevi a livello come nelle catacombe, però non catacombe alla vista di tutti sanno che abiti lì, quindi sei nascosto alla piena luce. Solo non sanno che è una chiesa, va bene? E quindi e le chiese essere piccole, gruppi di 10, 15, così andate nell'occhio, nessuno sa che vi riunite a pregare, va bene? C'ho dei video che volevo, forse li metterò sulla pagina radio, dei video che vi possono dare un'idea come questa funziona. Le chiese clandestine, le chiese segrete in Cina e in altri posti del mondo, nelle nazioni islamiche, in Arabia Saudita ci sono chiese segrete, in Iran, e specialmente in Cina. In Cina sono dei missionari, c'ho un video, un documento, stavo controllando stamattina, lo voglio mettere sulla radio così che i fratelli possano seguirle. Dei missionari sono andati di nascosto in Cina a visitare le chiese segrete. Ci sono chiese semisegrete, chiese segrete che clandestini che stanno venendo alla luce del sole con la benedizione del governo, semi-benedizione, perché non predicano niente. Però le chiese dove veramente adorano il Signore, veramente vanno a evangelizzare, queste devono stare segrete perché le autorità cinesi li uccidono i cristiani, li torturano e li uccidono. E questi missionari sono andati, fanno un girato in Cina, hanno visitato le chiese veramente segrete. E dicevano questi missionari americani, dicevano, qui queste chiese segrete qui in Cina non assomigliano alle chiese che abbiamo in America. Dice, qui siamo andati a predicare in una chiesa e ci hanno detto se potevamo predicare dalle 8 alle 7 e mezza di sera. E mi ha chiesto, va bene, e quando è che facciamo i breaks, cioè gli intervalli? Dice, no, senza intervallo, diretto, tutto diretto. Loro ascoltano, digiuno ne ascoltano. E poi con molta umiltà, e lui, loro l'hanno fatto, con molta umiltà, poi sono venuti i leader della chiesa e gli ha chiesto se per favore l'indomani potevano ripetere. Wow. E poi gli hanno detto se possibile anche il giorno dopo.
Wow.
E anche il giorno dopo, perché sapevano che stavano poco lì in Cina. Quindi predicare dalle 8 del mattino fino alle 7 e mezzo di sera, in un posto nascosto, casolari di campagna. È un video interessante, ci sono diversi video così, li voglio mettere sulla radio, perché fratelli, sta arrivando quel tempo dove siete voi in Europa, sta arrivando, quindi preparatevi adesso. E quando gli hanno chiesto di predicare dalle 8 alle 7, alle 7 e mezzo, dalle 8 alle 7 e mezzo, quindi sono 11 ore e mezzo tirato, loro digiunano e pregano. E piangono, lodano, sorridono. E quando gli ha chiesto di predicare 11 ore e mezzo tirato, allora si è reso conto che nessuno aveva una Bibbia.
Wow.
Interessanti questi filmati. Toccano il cuore e ci fanno capire come noi, come la Chiesa occidentale, è il 95% falsa o addormentata.
È viziata.
Eh sì, è al 99% addormentata, 95% falsa o 90% falsa. Io direi 90% falsa e al 99,99% addormentata. E arriveranno questi tempi. Quindi preparatevi, fratelli, perché non è al momento dell'incendio. Non è al momento dell'incendio che si va a cercare l'estintore. Non è quando cadi dalla barca che vai a comprarti e salvagente, la corda. Non è dopo l'incidente che ti attacchi la cintura di sicurezza in macchina. Va bene, fratellini? Per favore, ascoltate bene, perché ve lo dico per il vostro bene. Va bene? Noi siamo qui in un posto relativamente sicuro e il Signore ci ha detto che voleva usarci come esempio, a me e i miei figli qua, mostrare che è possibile la città in una società così sofisticata e complicata di oggi. Se io posso farlo, che non sono nessuno, potete farlo anche voi. Non addormentatevi, non lasciatevi ipnotizzare dai vostri palazzi religiosi della domenica mattina. Le panche comode, l'incenso, le predichelle dal pulpito. Non lasciatevi ipnotizzare da queste cose. Tenere gli occhi sulla profezia che dicono vengono le persecuzioni e dovete prendere cura delle pecorelle, va bene? Molti dovranno morire per le pecorelle come martiri. Portate le pecorelle e insegnate loro come riunirsi nelle case. Molte chiese, e lo Spirito Santo ha già guidato molte chiese a far questo, ci sono tante chiese che hanno sviluppato il sistema delle cellule, è un sistema ottimo, un ottimo addestramento. Non dovete essere troppi, gruppi di 5, 10, 15 già sono tanti che date nell'occhio. E quindi una chiesa che può evangelizzare insieme, può mangiare insieme, può aiutarsi, ma non è tanto il mangiare insieme. Che lì i cristiani in Cina 12 ore senza mangiare, mangiano il cibo spirituale perché non hanno Bibbie, E cosa fanno? Lodano in continuazione Gesù. E uno di questi incontri, questo americano ha testimoniato, erano tantissimi in un casolare di campagna. A volte si riuniscono di notte e a volte dicevano che si riuniscono nelle caverne per sfuggire alle persecuzioni, che anche li torturano e li uccidono, li imprigionano. Ha detto una di queste riunioni, ha assistito, più di 1000 si sono convertiti in un incontro, ha detto, sapendo che venivano questi missionari occidentali, e più di 1000 conversioni in solo un incontro. Angela.
Grazie Gesù. Allora la soluzione è tornare alla chiesa primaria, come ci insegna la Bibbia.
Primitiva.
Incontri nelle case.
Nelle case, nelle caverne, nei boschi. Intanto cominciate a uscire da queste chiese false che vi danno la camomilla, che vi danno l'impressione che tutto va bene senza far niente. Non guardate questi edifici della domenica come sicurezza, non li avrete per sempre. Fra poco vi obbligheranno a sposare gli omosessuali, vi obbligheranno a fare cose che non volete fare, o se no perdete il permesso di esistere. E cosa fate? Se avete insegnato le vostre pecore solamente la domenica mattina, trovatevi una chiesa di 100, se trovate 10 potenziali leader già e siete sopra della media, che in media il 10% non sono veramente cristiani nei fatti. Quindi cominciate, anche se siete solamente in 2, cominciate con 2, a destra un Elia che a destra un Eliseo, un Paolo che a destra un Sila, un piccolo Gesù che a destra i 12, poi se siete fedeli, 2, per la legge della moltiplicazione sarete in 4 e poi sarete in 8. Quando arrivate ai 10-15 è tempo di dividere in due case separate. Poi un fratello pastore, come per esempio il parroco Alberto, lui, quando ha organizzato 5, 10, 20 di queste case, lui si riunirà con una dozzina di pastori. Quindi quando ha organizzato 12 case, avrà solo 12 case di una decina ciascuno, lui dovrà riunirsi solamente con una decina di leader e continuerà a addestrarli. Va bene Angela? E ci sarebbe molto altro da dire, ma non so se c'è più il tempo.
Sì, questo è solo l'inizio, adesso dobbiamo imparare esattamente come mettere in pratica, ma è importante. Posso continuare? Andiamo alle richieste di preghiera?